Il giardino segreto di Francis Barnett. Capitolo 1. Non è rimasto nessuno. Quando Mary Lennox fu mandata a vivere con lo zio a Misselthwaite Manor, tutti dissero che era la ragazza più brutta che si fosse mai vista. Ed era proprio vero. Aveva il viso piccolo e scavato, il corpicino esile, i capelli radi e sottili ed un'espressione scostante. I capelli erano d'un biondo giallastro, come giallastro era il viso, perché era nata in India e per un motivo o per l'altro era stata sempre ammalata. Suo padre, impiegato del governo inglese, aveva sempre lavorato molto quando non era ammalato, come spesso succedeva. Sua madre era stata una bellissima donna, il cui unico interesse era divertirsi, andare alle feste e stare con gente allegra. Non aveva mai voluto bambini e quando era nata Mary l'aveva affidata alle cure di una IA. Balia indigena, alla quale aveva fatto capire che se voleva fare contenta la Mem Sahib, cioè la padrona, doveva tenere lontana la bambina dai suoi occhi il più possibile. Così, finché fu una piccina brutta, piagnucolosa e malaticcia, venne tenuta lontano dalla madre e le cose non cambiarono quando diventò una bimbetta scontrosa e sgambettante. Non ricordava di aver visto un altro viso familiare, oltre quello scuro della sua Aya e di altri servi indiani. Costoro le obbedivano sempre e lasciavano che facesse a modo suo, dato che la Mem Sahib si sarebbe arrabbiata se fosse stata disturbata dal suo pianto. A 6 anni era già una bambina dispotica ed egoista. La giovane istitutrice inglese che era venuta a insegnarle a leggere e a scrivere provò per lei una tale avversione da rinunciare al suo incarico dopo solo 3 mesi e le altre istitutrici che si susseguirono resistettero ancora meno. Mary, perciò, non avrebbe mai appreso l'alfabeto se non avesse davvero voluto imparare a leggere i libri. Una mattina terribilmente calda, quando aveva circa 9 anni, si svegliò di cattivo umore e si arrabbiò ancora di più quando s'accorse che la cameriera che stava a letto non era la sua Aya. «Perché siete qui?» disse alla donna. «Andatevene! Mandatemi la mia Aya!» La donna la guardò spaventata e mormorò che la sua Aya non poteva venire, e quando Mary si arrabbiò e cominciò a tempestarla di pugni e calci, essa apparve ancora più spaventata e ripeté che la Aya non poteva venire da Missy Sahib. C'era qualcosa di misterioso nell'aria, quella mattina non succedevano le solite cose. Molti servi indiani sembravano scomparsi e quei pochi che Mary intravedeva sgattaiolavano e correvano di qua e di là con i visi pallidi e spaventati. Ma nessuno le diceva nulla e la sua Aya non arrivava. Rimase da sola, per cui andò in giardino e si mise a giocare sotto un albero, non lontano dalla veranda. Fece finta di costruire un'aiuola e piantò grandi fiori scarlatti di ibisco in piccoli mucchi di terra. Ma intanto la sua rabbia cresceva ed ella rimuginava tra sé le parole e gli insulti che avrebbe detto a Segi quando fosse tornata. «Cattiva, cattiva, brutta cattiva!» esclamò, sapendo così di insultare la balia. Strinse i denti e continuò a ripetere quelle parole finché non vide uscire dalla veranda sua madre, accompagnata da un giovane. Entrambi parlavano a bassa voce. Mary conosceva quel giovane, aveva sentito dire che era un ufficiale appena arrivato dall'Inghilterra. La ragazza lo guardò, ma guardò più a lungo sua madre. La guardava sempre quando ne aveva l'occasione. Mem Sahib, anche Mary la chiamava spessissimo così, era alta, snella, bella e indossava sempre abiti meravigliosi. I suoi capelli riccioluti erano come la seta, aveva un nasino delicato che pareva disprezzare ogni cosa e grandi occhi ridenti. Tutti i suoi vestiti erano ampi e leggeri, Mary diceva che erano pieni di pizzi. Quella mattina sembrava che il suo abito avesse più pizzo del solito. Ma gli occhi non erano affatto ridenti, erano grandi, impauriti e guardavano imploranti il viso del biondo giovanissimo ufficiale. «È proprio così terribile? Ne siete sicuro?» Mary sentì che diceva. «Spaventoso!» rispose il giovane con voce tremante. «Proprio spaventoso, signora Lennox. Avreste dovuto rifugiarvi sulle colline 2 settimane fa.» La Mem Sahib si strinse nervosamente le mani. «Lo so!» esclamò. «E invece sono rimasta qui per partecipare a quella stupida festa. Sono stata proprio incosciente.» In quell'istante si levò nelle stanze della servitù un grande pianto di dolore. La Mem Sahib strinse il braccio del giovane mentre Mary rabbrividiva da capo a piedi. Il pianto si faceva sempre più disperato. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Chiese ansiosamente la signora Lennox. È morto qualcuno, rispose l'ufficiale. Non mi avevate detto che fosse scoppiato anche tra i vostri servi? Non lo sapevo, esclamò la Mem Sahib. Venite con me, venite! Si voltò e corse in casa. Accaddero poi cose spaventose e il mistero del mattino fu spiegato a Mary. Il colera era scoppiato nella sua forma più grave e la gente stava morendo come mosche. Anche la sua Ayane era stata colpita durante la notte e ora i servi piangevano perché era appena morta. Durante il giorno successivo altri 3 servi morirono e gli altri fuggirono via terrorizzati. Il panico regnava ovunque e in ogni bungalow c'era qualcuno che stava morendo. Nella confusione e nello sbalordimento del giorno seguente, Mary si nascose nella stanza dei bambini e venne dimenticata da tutti. Nessuno pensò a lei, nessuno la cercò e strane cose accaddero delle quali lei non sapeva nulla. Mary trascorse le ore un po' piangendo e un po' dormendo. Sapeva soltanto che la gente era ammalata e che suoni spaventosi e misteriosi arrivarono fino a lei. Una volta si intrufolò in sala da pranzo, ma la trovò vuota. I cibi sulla tavola erano stati consumati solo in parte. Sedie e piatti sembravano essere stati allontanati in fretta, come se qualcuno che mangiava si fosse alzato improvvisamente per qualche misterioso motivo. La bambina mangiò della frutta e dei biscotti e, poiché aveva sete, beve un bicchiere di vino che era colmo fino all'orlo. Era dolce, ma non sapeva che fosse anche forte. Quasi subito fu presa dal sonno. Tornò nella sua camera e vi si chiuse dentro, spaventata dalle grida che uscivano dalle baracche e dal tramestio di coloro che scappavano. Il vino l'aveva intontita talmente tanto che non riusciva a tenere gli occhi aperti. Si distese sul letto e per lungo tempo non seppe più nulla. Molte cose accaddero durante le ore in cui dormì profondamente, ma nei pianti, nel fracasso prodotto da ciò che veniva trasportato dentro e fuori dal bungalow, la svegliarono. Quando aprì gli occhi, rimase sdraiata sul letto, osservando la casa completamente in silenzio. Non aveva mai immaginato prima d'allora che potesse essere così silenziosa. Non si udivano voci né rumori di passi. Allora si chiese se tutti fossero guariti dal colera e se ogni preoccupazione fosse ormai scomparsa. Inoltre si chiese chi si sarebbe occupato di lei ora che la sua Aya era morta. Certo, ci sarebbe stata una nuova Aya che le avrebbe forse narrato nuove fiabe. Mary era stufa delle vecchie storie. Non piangeva per la morte della sua Aya. Non era davvero una bambina affettuosa e non si era mai preoccupata di nessuno. Il rumore, i passi affrettati e i pianti a causa del colera l'avevano spaventata, ma soprattutto nessuno sembrava ricordarsi che lei era viva. Erano tutti troppo in preda al panico per preoccuparsi di una ragazzina che non era simpatica a nessuno. Quando la gente aveva il colera, pareva che non pensasse ad altro che a se stessa. Ma se ora stavano tutti bene, sicuramente qualcuno si sarebbe ricordato di lei e sarebbe venuto a cercarla. Ma nessuno veniva. Mentre lei aspettava, la casa sembrava farsi sempre più silenziosa. Udì un lieve fruscio e quando guardò per terra vide un serpentello che strisciava sul tappeto e la guardava con occhi che sembravano gioielli. Non si spaventò perché era un serpentello innocuo che non le avrebbe fatto male e che pareva avesse fretta di abbandonare la stanza. Infatti, mentre Mary lo osservava, il serpentello si infilò sotto la porta. Che strano silenzio, disse Mary. Si direbbe che nel bungalow non ci sia più nessuno, tranne il serpentello e io. Dopo poco sentì però dei passi nel giardino e poi sulla veranda. Erano passi di uomini che stavano entrando nel bungalow e che parlavano a bassa voce. Nessuno andò al loro incontro o parlò con essi. Le parve anzi che aprissero le porte e guardassero nelle stanze. Che desolazione, disse una voce. Quella donna così bella. E la bambina? Ho sentito dire che c'era una bambina, sebbene nessuno l'abbia mai vista. Mary era in piedi in mezzo alla stanza quando pochi minuti dopo essi aprirono la porta. Mary aveva un aspetto arrabbiato, incominciava inoltre ad avere fame e a sentirsi terribilmente sola. Per primo entrò un ufficiale robusto che Mary aveva già visto parlare con suo padre. Sembrava stanco e turbato, ma quando la vide fece quasi un salto indietro per la sorpresa. Barney! Gridò. Qui c'è una bambina sola, in un posto come questo. Misericordia, chi è? Sono Mary Lennox, disse la piccola raddrizzandosi di colpo. Pensò che quell'uomo era un maleducato a chiamare il bungalow di suo padre un posto come questo. Mi sono addormentata quando tutti avevano il colera e mi sono svegliata sola ora. Perché non viene nessuno? È la bambina che nessuno ha mai visto, esclamò l'uomo, rivolgendosi ai compagni. Si sono proprio dimenticati di lei. Perché si sono dimenticati di me? Chiese Mary battendo il piede per terra. Perché non viene nessuno? Il giovane uomo, il cui nome era Barney, la guardò con un'espressione di tristezza. A Mary parve persino che sbattesse le palpebre, quasi per cacciare le lacrime. Povera bambina, disse, non c'è più nessuno che possa venire. Così Mary venne a sapere, in quel modo strano e improvviso, che non aveva più né padre né madre, che erano morti, che erano stati portati via durante la notte e che i pochi servi indiani che erano sopravvissuti avevano abbandonato precipitosamente la casa, senza che nessuno si fosse ricordato che c'era una Missy Sahib. Ecco perché la casa era così silenziosa. Era vero che nel bungalow non era rimasto più nessuno, tranne lei e il serpentello che strisciava.